Possiamo iniziare, consiglio comunale odierno. Chiedo scusi in anticipo ai consiglieri comunali se avrò qualche problema nel gestire i microfoni nuovi, ma insomma, ho visto velocemente qualcosa oggi pomeriggio. Comunque l'impianto audio è nuovo e funzionante, per cui anche da casa l'ascolto dovrebbe essere ottimale. E ciascuno dei consiglieri adesso è dotato di un proprio microfono, per cui non vi è neanche più la necessità di prenotarsi e di fare cose diverse. In teoria, un domani arriveremo anche a esprimere i voti, cioè yes, no e astenuti, però oggi non mi azzarderei a provare anche questa funzione. Detto ciò, iniziamo ovviamente con l'appello.
Modica Matteo.
Presente.
Spirito Davide.
Presente. Oh, mi si torna
L'Urano
acceso.
Sara. Presente.
Aspetta, è perché ti do la parola io. Ok, vedi anche questo.
Ricominciamo. Modica Matteo.
Presente.
Spirito Davide.
Presente.
L'Urano Sara.
Non accendete perché.
Presente. Zambon Edoardo.
Presente.
Garegnani Anna.
Presente.
Sormani Ilaria.
E assente giustificata, arriva probabilmente in ritardo.
Panzardi Tommaso, Fratto Marco, Buratti Stefano, Meraviglia Franca, Ventura Isotta, Sapone Stefano, Matteucci Matteo, Buttiglieri Maria Angela,
È assente giustificata, ha mandato la comunicazione questa mattina.
Capriglione Francesco,
Presente.
Fornara Cristian, Ingrassia Giovanni,
Presente.
l'assessore esterno Tomio Maurizio.
Grazie, dottoressa. Allora, il consigliere comunale, ovviamente, per poi prenotarsi è sufficiente cliccare sul conv, che vedete sulla tastiera. Io riuscirò a darvi la parola prima o poi. Sì, io ho un conv. Vabbè, insomma, comunque il primo. Schiacciate prima o poi riuscirete a parlare, non so, qualcosa riusciremo a fare. Va bene, iniziamo il Consiglio Comunale. Prima do la parola al capogruppo Fratto che aveva una proposta. Ci arriviamo.
Prova, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Volevo invitare il Consiglio Comunale a esprimere un minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Emerito Napolitano recentemente scomparso. Grazie.
Grazie capogruppo Fratto, grazie a voi che avete rispettato questo minuto di silenzio verso il presidente emerito della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, una figura che ha indubbiamente attraversato una fase storica complessa del nostro paese e che ha comportato anche delle divisioni, ma che ha saputo essere una figura di riferimento e unitaria per tutta la nazione, anche in fase storica decisamente complicata. Lui, che sappiamo provenire da una storia politica partitica forte di riferimento, eppure è la dimostrazione che quando ci si trova a coprire delle cariche istituzionali si può governare per il bene comune. Detto ciò, apro il Consiglio Comunale, volevo fare io una comunicazione iniziale, in realtà rispetto a una questione che avrei dovuto, voluto, anzi dovuto, voluto condividere con voi qualche settimana fa, poi insomma, sarà gli eventi del 24 luglio e gli adempimenti successivi, ci tenevo a informare il Consiglio Comunale su una questione nota, che è quella del potenziamento della linea ferroviaria. Come è noto dagli articoli di giornale, dalle notizie rese pubbliche, è stato approvato ormai il progetto definitivo. Ai nostri fini, quello che rileva è il fatto che siano state inserite anche le prescrizioni comunicate dal nostro ente, ed in particolare le ricordo. verificare eventuali impatti dal punto di vista acustico determinati dal progetto in esame in corrispondenza della scuola primaria di primo grado Aldo Moro nel comune di Canegrate, come effettuando uno studio acustico per dimensionare le opere di mitigazione acustica, tali da garantire il rispetto dei limiti acustici definiti dalla vigente normativa, redigere uno studio vibrazionale per garantire il rispetto dei valori di riferimento dettati dalle norme tecniche UNI di settore. In secondo luogo, anche il prevedere l'impiego di barriere acustiche in grado di minimizzare la barriera determinata dal cosiddetto effetto muro continuo, ed in particolare in corrispondenza delle abitazioni dovrà privilegiarsi la scelta di barriere trasparenti. Queste barriere antirumore, ove necessarie, dovrebbero essere integrate con interventi diretti sul ricettore. E da ultimo è stato, insomma, si è chiesto che venisse confermato il mantenimento della connessione della via Brescia, che nel progetto troverete indicato come via dei Glicini, nome forse anche più poetico, ma insomma per noi la via Brescia, sia in entrata che in uscita, la nuova viabilità in corrispondenza del previsto sottopasso tra le vie Resegone e Galilei, tra i comuni di Parabiago e di Canegrate, eventualmente valutando la possibilità di rilocalizzazione della rotatoria in progetto. Naturalmente i tempi di realizzazione non sono ancora noti, però l'iter si è messo in moto. E a tale scopo ho ricevuto anche dal sindaco di Vanzago una richiesta che è stata inviata ai sindaci dei comuni, di diversi comuni, Busso Arsizio, Canegrate, Castellanza, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Ro e Vanzago, ovviamente, stesso che è colui che ha redatto la lettera, che ho deciso di sottoscrivere. Ve la leggo affinché ne possiate avere conoscenza. Cari colleghi, come ben sapete, il 28 giugno 2023 la commissaria straordinaria Vera Fiorani ha emesso l'ordinanza numero 11 di approvazione del progetto definitivo relativo al potenziamento della linea ferroviaria Gallarate-Ro prima fase, quadruplicamento tratta Ro-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa. L'approvazione del progetto è stata raggiunta senza quell'interlocuzione del territorio che noi sindaci coinvolti, chi più chi meno, da questa prima fase dell'opera, già chiedemmo in maniera corale con la lettera del 7 gennaio 2021, a seguito del deposito nel dicembre 2020 del progetto definitivo integrato modificato. A seguito dell'approvazione del progetto definitivo, l'11 luglio 2023 il Consiglio Comunale di Vanzago ha approvato all'unanimità una delibera per, tra le altre, richiedere alla Regione Lombardia di ripristinare il tavolo tecnico di confronto sull'opera ferroviaria già effettuato nel periodo 2010-2011. Di concerto con gli altri comuni della tratta per l'analisi di tematiche e problematiche generali tra le quali le linee guida per gli espropri e le unità di vicinato per la miglior possibile tutela dei frontisti. Come potete comprendere, l'iniziativa unanime del Consiglio Comunale di Vanzago parte dall'esigenza di ridurre, laddove e per quanto possibile, l'impatto di quest'opera e di meglio tutelare espropriandi e frontisti, cose che, come già condiviso in passato, stanno a cuore a tutti noi, a prescindere dalle posizioni espresse nel lungo iter di quest'opera ritenuta strategica dal Governo e dalla Regione. A tale proposito, in ossequio al mandato pieno del Consiglio Comunale e fortemente convinto che l'unione di noi sindaci a tutela del nostro territorio sia certamente apprezzata dai nostri concittadini, specialmente quelli colpiti direttamente da espropri o disagi, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali e della leale collaborazione con le istituzioni sovracomunali, sono inviarvi una bozza di lettera per Regione Lombardia, che rappresenta un aggiornamento della richiesta da noi fatta nel gennaio 2021, ma non pienamente accolta. Attendo vostri commenti e osservazioni sul testo propostovi per inserire opportune modifiche oppure una vostra diretta adesione alla lettera da esprimersi anche solo via mail. Cordiali saluti, Guido San Giovanni, sindaco di Vanzago. Per conoscenza vi leggo anche ovviamente la corrispondenza da inviare a Regione Lombardia. Oggetto: potenziamento Ro Gallarate prima fase richiesta da parte dei comuni. Il sottofirmatario sindaci dei comuni interessati al progetto di potenziamento della rete ferroviaria Ro Gallarate tratto Ro Parabiago e raccordo a Y. Preso atto che il 28 gennaio 2023 la commissaria straordinaria Vera Fiorani ha emesso l'ordinanza numero 11 di approvazione del progetto definitivo relativo al potenziamento della linea ferroviaria Gallarate-Ro prima fase, eccetera, che interessa i comuni di Ro, Pregnana Milanese, Vanzago, Pogliano Milanese, Nerviano, Parabiago, Canegrate, Legnano, Castellanza e Busso Arsizio. Osservato che nel periodo 2010-2011 Regione Lombardia si fece parte attiva di un'attività meritoria per la tutela del territorio dei comuni interessati dall'opera, organizzando tavoli tecnici anche alla presenza di progettisti e di esponenti del governo, che permisero da un lato di apportare significative modifiche al progetto definitivo presentato nel 2009-2010 e dall'altro di analizzare il documento delle linee guida per l'indennità di esproprio vicinato predisposto da RFI Regione prima della sua approvazione, che il 14 dicembre 2020 RFI ha emanato l'avviso per l'avvio delle procedure di partecipazione dei privati ai fini della posizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità per il potenziamento della tratta sopra ricordata, che intorno alla metà di dicembre 2020 RFI ha inviato una comunicazione ai comuni sopra indicati, firmata il 4 dicembre 2020, nella quale si informava che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti era in procinto di convocare sull'intervento una seduta di conferenza di servizi al fine di perfezionare il procedimento con l'approvazione definitiva del progetto da parte del CIPE, che il 7 gennaio 2021 gli stessi comuni chiesero alla Regione Lombardia di farsi parte attiva con RFI e Italferr per procedere, come già fatto nel periodo 2010-2011, con l'organizzazione di tavoli tecnici presso la Regione Lombardia con le amministrazioni comunali coinvolte al fine di esaminare in dettaglio l'opera insieme ai progettisti per analizzare le criticità ancora esistenti prima della prevista conferenza di servizi, e che in data 6 aprile 2021 l'assessore Claudia Maria Terzi rispose ai comuni che Regione Lombardia non mancherà di farsi parte attiva nelle interlocuzioni con il territorio, nel momento in cui verranno rese note le tempistiche e le modalità di gestione del procedimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, che il 15 luglio 2021 le commissioni congiunte 8a e 9a della Camera dei Deputati approvarono all'unanimità il parere circa il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione di interventi infrastrutturali strategici e dei relativi commissari straordinari contenenti la seguente richiesta, lettera H, in merito al progetto Linea Gallarate-Rossi, chiede che il commissario compia un'approfondita disamina del progetto, facendo chiarezza sulla tratta che si intende realizzare e sul relativo costo, attivando una interlocuzione con il territorio volta ad affrontare le criticità emerse rappresentate dalle istituzioni locali, anche con riguardo al comune di Vanzago, al fine di perseguire un miglioramento del progetto. Che l'iter dell'opera è giunto all'approvazione del progetto definitivo nel giugno 2023, a seguito di nuova fase di valutazione di impatto ambientale esperita nel periodo 21-22, senza però alcuna seduta della pronunciata conferenza di servizi conclusiva e nemmeno con l'auspicato confronto con il territorio sul progetto definitivo modificato dopo il 2020, ciò premesso, si chiede a Regione Lombardia di farsi parte attiva con RFI e Italferr per procedere, come già fatto nel periodo 2010-2011, con l'organizzazione di tavoli tecnici presso la Regione stessa, con le amministrazioni comunali coinvolte al fine di esaminare in dettaglio l'opera insieme ai progettisti per analizzare le criticità ancora esistenti a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte del commissario straordinario con l'allegata serie di prescrizioni in parallelo alla fase di redazione del progetto definitivo e di discutere all'interno di questi tavoli tecnici il miglior modo per tutelare gli espropriandi e i frontisti, migliorando le linee guida esistenti come richiesto dai comuni nelle varie osservazioni e interlocuzioni. Mi è sembrata una lettera assolutamente, come dire, garbata nei toni e che chiedeva a Regione Lombardia di fare un qualche cosa che Regione ha già dimostrato di poter far bene negli anni precedenti e rispetto alla quale aveva già appunto assunto un impegno, per cui credo che Regione Lombardia possa farsi insomma portatrice di questa istanza e sicuramente verrà accolta, per cui non appena la lettera verrà poi inviata all'assessorato regionale di riferimento, credo che poi insomma i tavoli in questione di confronto saranno convocati, quindi attendiamo con fiducia insomma che questo passaggio venga compiuto. Naturalmente poi se il consigliere comunale, qualcuno fosse interessato a una copia delle lettere, io la posso trasmettere tranquillamente, magari la invierò ai capigruppo affinché ne possano avere conoscenze e poi diffondere all'interno dei relativi gruppi consiliari. Detto ciò, lascio la parola all'assessore ai lavori pubblici, vice sindaco Davide Spirito, per un aggiornamento sulle attività in corso in Canegrate. Schiacciato? Ok.
Prendo anch'io le misure con il nuovo microfono. Intanto buonasera a tutti, buonasera al Consiglio Comunale, chi ci segue da casa e al pubblico presente. Volevo riprendere l'abituale aggiornamento sull'avanzamento delle opere pubbliche nel nostro comune, che si era temporaneamente fermato a seguito degli eventi del 24 luglio. Un breve aggiornamento quindi. Per quanto riguarda la via Bellini, si è completata l'opera di alleggerimento della rete di fognaria, quindi l'intervento che ha riguardato sia la via Bellini che la via Tasso. Entrambe sono appena state riasfaltate e a breve verrà effettuata la posa della segnaletica orizzontale. per cui intervento che ha già dato ampia dimostrazione della sua bontà, sarà completato nel breve appunto con la segnaletica. Rimanendo nello stesso comparto, ma spostandoci sulla via parallela, quindi in via Toti, come state vedendo se ci passate nella zona, stanno andando avanti le opere di urbanizzazione del complesso della BIG. Da questa settimana si inizierà a lavorare anche sull'impostazione della rotatoria che già era stata tracciata e disegnata, e quindi si dovrà andare a lavorare sulla viabilità di via Toti per rendere effettive quelle che sono le modifiche alla viabilità. Quindi ci sarà per un breve periodo qualche disagio, qualche difficoltà nel transitare con gli autoveicoli sulla via Toti, però l'obiettivo appunto è quello di andare a completare queste opere di urbanizzazione. Per quanto riguarda invece la via 25 aprile, che sapete abbiamo portato avanti con l'importante intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e riasfaltatura, al momento abbiamo completato appunto l'abbattimento delle barriere e è stato rimosso lo strato superficiale di asfalto. Entro breve si effettuerà la posa del tappetino nuovo di usura, quindi, e la posa della nuova segnaletica. Allo stesso modo sono ancora in corso gli interventi, quelli finanziati nell'ambito del distretto del commercio in via Milite Ignoto, nell'ultimo tratto che mancava, quindi si sta per concludere anche qui la sistemazione della pavimentazione in binderi, quindi altro intervento sicuramente importante per la nostra comunità. Altro aggiornamento relativo invece ai giardinetti di via Re di Puglia, dove se ricordate avevamo quel progetto di installazione tramite il bando di Regione Lombardia che avevamo vinto, quindi del gioco delle attrezzature legate al calisthenic. Mercoledì verranno posizionate le attrezzature e successivamente verrà effettuato lo strato di pavimento antitrauma in maniera tale che nel rispetto di quelli che sono i dettami della normativa si completa quell'intervento. Per rimanere sempre in via di Puglia, quindi in ambito scolastico, attorno alla metà di ottobre saranno approvvigionati il cancello che era stato divelto e la recinzione del plesso scolastico, sia quello di via di Puglia ma anche di quello di via dell'asilo di via Garibaldi, e quindi diciamo che per fine mese dovremmo ritornare alla normalità per quanto riguarda appunto cancelli e recinzioni, che ricordo erano state divelte durante l'evento del 24 di luglio. A breve saranno anche effettuati gli interventi di cippatura dei ceppi all'interno delle scuole, in maniera tale da poter rendere nuovamente fruibili i giardini delle scuole, e confidiamo che appunto questi interventi si possano effettuare nel più breve tempo possibile, tenendo conto della complessità degli interventi che devono essere effettuati da società specializzate che hanno dei macchinari particolari, perché non è un intervento comune e semplice da realizzare, quindi siamo in attesa appunto che questa società incaricata intervenga anche sul nostro comune e poi avrete gli aggiornamenti del caso. Grazie.
Grazie Davide, se ci sono altre comunicazioni fatemelo presente, se no faccio fatica a capire chi si è prenotato, non vedo prenotazioni, per cui possiamo passare a questo punto al punto 3. Interrogazione avente ad oggetto richiesta di approfondimento in merito al difficoltoso deflusso delle acque meteoriche in alcune vie del paese. Lascio la parola al capogruppo Matteucci, credo per l'illustrazione.
Sì, grazie signor sindaco, buonasera all'amministrazione, al consiglio comunale, ai cittadini presenti e a chi ci segue da casa. Leggo il testo dell'interrogazione. Premesso che i fenomeni atmosferici caratterizzati da intense precipitazioni di piogge e grandine si fanno sempre più frequenti, considerato che in concomitanza di questi episodi si è verificato l'allagamento del manto stradale in alcune vie del paese, in particolare in via Oberdan e via Latri, preso atto che in passato i cittadini residenti delle vie sopracitate hanno portato la problematica all'attenzione dell'amministrazione comunale, verificato che il difficoltoso deflusso delle acque piovane non risulta ad oggi ancora completamente risolto in quelle vie, ritenuto che la manutenzione di tombini e pozzetti di deflusso comunali spetta a Capholding, si interroga il sindaco e o l'assessore per sapere quali azioni o iniziative intende intraprendere alla luce di quanto esposto e per evitare che tali problematiche si verifichino anche in altre vie del paese. Si chiede altresì un quadro generale della situazione. Questo è un problema che è abbastanza noto, che è stato anche in passato portato all'attenzione e affrontato sia dagli uffici comunali che dalle amministrazioni precedenti. Verosimilmente la problematica può non essere ricondotta forse solo a quella che può essere considerata una manutenzione magari anche non puntuale da parte dei cittadini, ma forse questo problema va forse ricercato in aspetti più strutturali. L'obiettivo dell'interrogazione è semplicemente riportare la problematica all'attenzione di questa amministrazione e rifare il punto sull'argomento. Grazie.
Grazie. Adesso lascio la parola al vice sindaco Davide Spirito. La risposta poi era arrivata comunque nelle scorse settimane. Poi Davide magari farà un riassunto perché era molto corposa. Ho già parlato troppo io.
Ok. Allora, appunto, come diceva il sindaco, la risposta che è stata mandata ovviamente per tempo è molto corposa. Se vuole, consigliere, la leggo, se no provo a fare un attimo una sintesi, sia sull'aspetto puntuale di Via Oberda, anche più in generale su quello che è la tematica appunto esposta nell'interrogazione. Allora, per quanto riguarda la Via Oberda, gli interventi di pulizia delle caditoie, così come della rete fognaria, avviene con la cadenza programmata dal gestore del servizio idrico, che come appunto sappiamo tutti essere Capholding. Nello specifico l'ultimo intervento era stato effettuato nel 2022 ed è stato ripetuto di recente. A seguito delle segnalazioni che c'erano state a suo tempo sulla via Oberdan e sulla via Latria, abbiamo subito segnalato al gestore di effettuare delle verifiche puntuali sullo stato manutentivo della rete fognaria in questione e della rete delle caditoie, quindi della raccolta delle acque meteoriche. Dalla corrispondenza appunto avuta, dalle verifiche effettuate in campo, si è riscontrato che la rete in questione non presentava problematiche di natura strutturali specifiche, ma la sua corretta manutenzione e pulizia garantisce quello che è il carico fognario. Va da sé che quando ci sono gli eventi meteorici particolarmente importanti, un po' come tutto il territorio canegratese, ma non solo canegratese, ma ovviamente dei comuni interessati da questi eventi meteorici, va in sofferenza, perché ovviamente le reti di fognatura sono state pensate e realizzate qualche anno addietro. Nel frattempo sono intervenute tutta una serie di modifiche urbanistiche al tessuto di tutti i comuni della zona, tali per cui chi gestisce la fognatura sta portando avanti tutta una serie di investimenti volti a migliorare quella che è la gestione della rete fognaria e della raccolta delle acque meteoriche. Proprio su quest'ultimo aspetto, la raccolta delle acque meteoriche, ne abbiamo parlato molto frequentemente qui in Consiglio Comunale. Sapete che sul territorio, sul nostro comune, si sono fatti, sono in fase di progettazione e a breve saranno anche realizzati, quindi avranno avvio, una serie di importanti interventi di raccolta delle acque meteoriche finalizzate a separare la rete di fognatura appunto dalle acque meteoriche e lasciare in fognatura quindi soltanto quelle che vengono definite le acque nere. Questa è necessariamente la soluzione prioritaria che il gestore del servizio idrico Capholding, quindi della città metropolitana di Milano, ma così come anche in tutte le altre province d'Italia, è la soluzione principe che si sta portando avanti per la problematica delle acque meteoriche, parallelamente a tutta una serie di interventi di drenaggio urbano sostenibile e di realizzazione di opere di volanizzazione, le classiche chiamiamole vasche volano, che hanno proprio come scopo quello di raccogliere le acque meteoriche e di rilasciarle quando l'evento meteorico ha cessato la sua fase critica. Sul nostro territorio, all'interno della risposta che è stata fornita, sono state elencate tutte le opere che sono state realizzate negli ultimi anni, abbiamo anche elencato le opere in fase di progettazione. Tra queste volevo soltanto soffermarmi velocemente su due di questi interventi. Uno è la vasca volano, che attualmente è in fase di progettazione esecutiva, che sarà realizzata molto ragionevolmente nel 2024 in via Adige, angolo via Brenta. È un'opera importante di cui vi avevo già dato conto, che avrà un quadro economico circa di una decina di milioni di euro, quindi un'opera importante, e che essendo posta a valle della rete di fognatura del comune di Canegrate, e quindi in prossimità della zona via Bellini, in quartiere Cascinette, si presume che ci possa essere anche un miglioramento e un beneficio per tutte le vie a monte, quindi in particolare anche la via Oberdan e la via Alatri. Ovviamente le vasche volano funzionano per quelle che sono le dimensioni per le quali vengono progettate e realizzate. Altro intervento importante sono i progetti legati a Milano Città Spugna, di cui anch'essi vi avevo ampiamente dato comunicazione in Consiglio Comunale. Vi aggiorno, attualmente in fase di programmazione con Capholding e con la società incaricata dell'esecuzione dei lavori, la programmazione degli interventi. Ragionevolmente crediamo che nella primavera dell'anno prossimo, per concludersi a fine estate, avranno avvio e saranno conclusi gli interventi di cui appunto vi avevo già dato ampia comunicazione, che interesseranno il parcheggio di via Bormio e poi il parcheggio di via 24 novembre, il parcheggio della stazione, l'area mercato. Sono due interventi importanti che prevederanno quindi una riqualificazione di queste due aree, una ridefinizione funzionale delle stesse e un sicuro miglioramento per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche. Ora, se ci sono altri elementi, ecco, questa è la risposta. Grazie.
Grazie Davide. Capogruppo Matteo.
Niente, ringrazio l'amministrazione, in questo caso una figura dell'assessore Spirito, per la risposta esaustiva e puntuale arrivata in poco tempo dalla presentazione dell'interrogazione. Non ho altro da aggiungere. Grazie.
Possiamo ritenere soddisfatto della risposta? O parzialmente, lo so, parzialmente soddisfatto, ok? So che bisogna poi scriverlo. Passiamo allora al punto successivo, interrogazione avente ad oggetto richiesta di approfondimento in merito a quanto è successo la sera dell'8 settembre in via Pordoi, la parola al consigliere Capriglione.
Sì, mi ero prenotato prima per un'osservazione. No, volevo chiedere all'assessore, quindi il parcheggio, quello in via Garibaldi, che diciamo spesso si allaga.
Adesso posso dire una cosa, magari ne parliamo dopo in variazione, un altro argomento, voglio dire, anche se dire in questo momento, dai, no, siamo al punto dopo.
Mi ero prenotato però.
Sì, ma nell'interrogazione non c'è discussione. No, non per altro, ma magari ne troviamo uno spunto successivamente, voglio dire, visto che si parlerà anche di Capholding consolidato, mi sembra di averle dato il gancio perfetto. Stare nel regolamento, prego.
Allora, la mia interrogazione riguarda appunto un approfondimento in merito a quanto è successo la sera dell'8 settembre. Premesso che la sicurezza della città deve essere garantita con un'adeguata informazione della cittadinanza. I comportamenti a rischio per la coesione e la qualità urbana costituiscono il pane quotidiano di ogni sindaco delle città medie e piccole. La sicurezza urbana non può essere solo una questione di ordine pubblico, ma anche di politica sociale. Visto che nessun organo di stampa ha riportato dettagli su quanto in oggetto e assodato che diversi cittadini riportano che ci siano stati più interventi delle forze dell'ordine intorno alle 23:30 dell'8 settembre, si interroga il sindaco e l'assessore ai servizi sociali per sapere se l'accadimento di quella notte possa incorrere in una eventuale reiterazione, quali siano le cause dell'accadimento, in che modo si intenda procedere per prevenire atti di questo genere nel contesto urbano, se siano stati identificati ed isolati gli autori attori dell'accadimento in Crescioso. Qui ho richiesto risposta scritta e orale, ma a me, almeno a stamattina, non mi era arrivata la risposta scritta, poi non so.
Beh, allora provvederemo a trasmetterla, sarà stato una svista, ma arriverà, abbiamo sempre trasmesso, quindi intanto gliela leggo così poi gliela trasmettiamo. Ah, dal regolamento ci sono 30 giorni per trasmetterla, sì, beh, ma non le faremo passare 30, no. Magari 29, scherzo. Egregio consigliere, in premessa si condivide il suo riferimento alla necessità di una politica sociale che concorra alle e rientri nelle politiche di sicurezza e legalità, come da sempre proposto dall'amministrazione comunale e da lei riconosciuto attraverso iniziative, eventi e attività in sinergia con Stato, Regione, enti locali, commissioni ed associazioni. Si comunica che la sera dell'8 settembre scorso risulta essere intervenuta in via Pordoi una pattuglia dei carabinieri per una discussione tra persone in spazi privati. Abbiamo trasmesso la sua interrogazione, in ragione della loro competenza, alla stazione dei carabinieri di Parabiago, affinché possano, se ritenuto opportuno, sentirla come persona informata dei fatti e o trasmetterle eventuali informazioni diverse da quanto sopra comunicato. Prego.
Sì, allora aspetterò che mi rispondano i carabinieri, allora, a questo punto. Cioè, non posso far altro.
Se lo
Nel senso, pensavo fortuna. Che l'amministrazione fosse informata su quanto sia successo, visto che ci sono state diverse segnalazioni, però vabbè, insomma, questo è quanto, una risposta ufficiale, quindi la prendo come tale. Grazie.
Dovrebbe dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto dal regolamento, ecco.
Vabbè, voi invocate il fatto che è successo tutto in un contesto privato, diciamo, so che la cosa ha coinvolto anche un po' tutta la via, quindi anche un po' il vicinato, al momento non sono soddisfatto, magari sarò soddisfatto quando mi risponderanno i carabinieri, grazie.
Allora, invocare no, è una descrizione di quanto siamo in nostro possesso, poi insomma lei ha informazioni diverse da quelle che ho io, ben venga, evidentemente sa più di quello che so io. Io dico solo una cosa, che talvolta le informazioni dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, insomma dei soggetti che intervengono, che non sono la polizia locale, non vengono trasmesse né al sindaco né alla polizia locale, perché magari vi sono delle esigenze, diciamo così, di segretezza che potrebbero pregiudicare la buona riuscita di operazioni. Le abbiamo viste anche su Cane Gratte, ma questo vale una regola generale. Sarebbe un po' nel nostro piccolo, non so come dire, se noi dicessimo il giorno prima, domani mettiamo una fototrappola in quel posto, cioè vanificherebbe un po' il discorso. Altre volte invece le informazioni non vengono trasmesse perché non viene ritenuto tale di dire nient'altro, e interviene una pattuglia dei carabinieri perché magari c'è una discussione, interviene e la questione non viene dato seguito. Questo non necessariamente è una notizia negativa dal mio punto di vista, però sono, diciamo, le regole del gioco delle forze dell'ordine. Talvolta ci viene data informazione e talvolta io sono obbligato a mantenere silenzio per ovvie ragioni se ne vengo a conoscenza, altre volte invece non ci viene data notizia perché forse, insomma, non è il caso. Tutto qua. Possiamo passare al punto 5.
Scusi, però, allora, visto che si è aperta una discussione, continuo, lo so. Però
non è una discussione.
Allora, io queste cose ne sono a conoscenza, però, perché come lei ben sa, io sono un carabiniere in congedo.
Ascolti, non c'è la discussione.
Quindi volevo solo sapere se l'amministrazione comunale era a conoscenza di questo fatto.
Di quello che le ho scritto.
Se è coperto dal segreto delle indagini, allora ok, bastava rispondere così.
È a conoscenza di quello che l'abbiamo scritto, fine della questione. Non è che serve recitare ogni volta il curriculum, serve a poco. Ma se ho convinto lei che serva, va bene, allora evidentemente i carabinieri le daranno tutte le informazioni del caso, guardi, sicuramente. Punto 5, esame d'approvazione verbale precedente seduta del 30 agosto 2023. Se ci sono delle osservazioni sul verbale, se no lo pongo in votazione. Non vedo osservazioni, per cui favorevoli. Punto è approvato all'unanimità. Punto 6. Variazione di bilancio esercizio 2023, annualità 23-25, applicazione avanzo di amministrazione per danni conseguenti all'emergenza causata agli eventi atmosferici avversi il 24 luglio 2023. Ora, ne abbiamo parlato in modo esaustivo e ampio in commissione, quindi non vorrei andare a riprendere un po' punto per punto quanto è stato detto. Ricordo solamente che, insomma, uno dei punti trattati in commissione è poi oggetto di voto distinto, che è l'acquisizione spazio pubblico di uso pubblico in via 24 maggio distinta al Cantasto mediante cessione volontaria, che è un argomento che è stato trattato in commissione all'interno della variazione di bilancio per una ragione economica, ma che poi insomma sarà oggetto di voto distinto. Dal mio punto di vista due elementi proprio rapidissimi che non voglio tediare il Consiglio Comunale rispetto a quanto già hanno dovuto ascoltarmi in commissione: il fatto che andiamo a inserire un ulteriore tassello ai noi nell'ambito degli interventi che sono resi necessari dopo l'evento dello scorso 24 luglio, quindi 31.500 euro necessari per la sostituzione degli impianti di identificazione veicolare e videosorveglianza danneggiati dagli eventi calamitosi, e in particolare mi riferisco qui al varco cosiddetto di via Firenze, e qualche elemento positivo anche, diciamo, dettato al fatto che abbiamo un risparmio di 25.000 euro rispetto alla stima iniziale sulla pubblica illuminazione, dettato ovviamente da minori coefficienti, dall'altro lato al tempo stesso anche da diciamo così una politica di riduzione che nei mesi estivi insomma ha dato il suo risultato da un punto di vista economico. A scanso di equivoci, adesso insomma la pubblica illuminazione funziona regolarmente, non ci sono riduzioni o limitazioni d'orario, questo lo dico per informazione di tutti, visto che anche qualche cittadino ci aveva chiesto dei chiarimenti in merito alle fasce orarie. E il punto che sarà oggetto di voto distinto riguarda l'acquisizione di uno spazio, per intenderci, di fianco al vecchio negozio del Rota veterinario, che era una vicenda anche in questo caso risalente agli anni, fine anni 80, 87-88, rispetto alla quale insomma il Comune di Canegratta ha sempre riconosciuto un affitto ai proprietari. Adesso sono maturate le condizioni per l'acquisizione definitiva, perché per diverse ragioni. In primis da un punto di vista economico, perché questa operazione ci consente in 2 anni di andare a recuperare quanto paghiamo in canone di affitto anno, e vi è la disponibilità da parte degli eredi a completare questa operazione. In secondo luogo, soprattutto perché andiamo a regolarizzare anche questo tratto, in un momento in cui abbiamo ricevuto finalmente il progetto appunto di Regione Lombardia sul potenziamento, diciamo terzo o quarto binario, anche se a Canegratta non si parla né di terzo né di quarto binario, e quindi abbiamo ragionevolmente escluso le possibilità di esproprio rispetto a un'area che evidentemente, se avessimo dovuto acquistare e poi fosse soggetta a esproprio, sarebbe risultata poco conveniente. E diciamo da ultimo sono state sistemate anche a cura degli attuali proprietari una serie di questioni catastali ed urbanistiche che insomma ne rendevano prima poco appetibile l'acquisizione. Direi che insomma poi mi sembra doveroso ricordare da ultimo una cosa già resa nota nei precedenti consigli comunali, che volevo ricordare però era l'attuazione, il fatto che insomma entra nel nostro bilancio anche l'approvazione da parte di Regione Lombardia della graduatoria bando Restiamo Insieme, che è la prosecuzione del bando grazie al quale abbiamo potuto svolgere diverse attività a favore dei nostri studenti, il bando del progetto Orchestra. Il Comune di Canegratta è stato il primo in graduatoria, quindi si è aggiudicato risorse economiche per 65.000 euro, di cui 52.000 nel bilancio dell'anno 2023 e 13.000 nell'anno a venire, quindi nel 2024. Io non vorrei andare oltre nell'illustrazione, perché ripeto abbiamo parlato in commissione, ma ovviamente apro il dibattito in maniera tale che vi siano gli interventi e possiamo rispondere a tutte le domande del caso. Chiedo ancora scusa in anticipo se darò un po' la palla così, magari senza l'ordine di prenotazione, ma insomma devo imparare a conoscere il sistema. Prego. Però riesco a vedere chi si prenota dallo schermo, se c'è un numero riesco a capire chi si è prenotato. Rischiaccio per favore. Ok, prego capogruppo Matteucci.
Ok, grazie signor sindaco. Come gruppo di opposizione non abbiamo particolari richieste di chiarimento relativamente a questa variazione di bilancio. E si voterà appunto come accennato in modo distinto. Come gruppo di opposizione quindi daremo due voti distinti, o meglio diversi, sui due punti che vengono posti all'ordine del giorno. Per quanto riguarda la variazione di bilancio, seppur sugli interventi necessari resisi urgenti per le calamità naturali, su alcuni trasferimenti economici e ovviamente sui soldi che arrivano da parte di alcuni bandi, ci trovate concordi, ritorniamo a esprimere un voto politico, per cui per quanto riguarda questo aspetto economico esprimeremo un voto contrario, mentre anticipando quello che sarà poi il punto dell'acquisizione dello spazio da parte del Comune, in questo caso riconosciamo l'importanza dell'acquisizione, e per cui in questo caso non esprimeremo un voto contrario ma un voto di astensione.
Grazie. Capogruppo Fratto.
Grazie sindaco. Per quanto riguarda invece il nostro gruppo, sarò molto breve nell'analisi di quanto detto, anche perché appunto, come già detto, è stato un argomento ampiamente dibattuto in commissione. Commissione alla quale personalmente, per motivi di salute e per onestà intellettuale, sottolineo, non ero presente, però della quale poi sono stato prontamente informato e sulla quale mi sono informato nelle ore successive. Un qualche appunto mi è già stato citato dal sindaco nella sua breve relazione. Era inevitabile ci fossero ancora delle risorse, fossero ancora necessarie delle risorse per il ripristino dopo quanto è successo il 24 di luglio. Abbiamo visto tutti lo stato della videosorveglianza al varco d'ingresso in via Firenze, ricurva su se stessa. E bene le economie sull'energia, che leggevo poi dalla relazione, dovrebbero, le stime sono al ribasso anche per l'ultimo trimestre, quindi quello a venire. E ancora una volta mi permetto di esprimere i miei complimenti, le mie felicitazioni a tutti i soggetti che hanno partecipato al progetto Restiamo Insieme, prima al progetto Orchestra, che è stato poi anche riconosciuto e premiato dagli enti preposti. Il nostro voto quindi sarà favorevole. Grazie.
Grazie Marco. Non vedo altri interventi, per cui dimenticavo di dire che tra le conseguenze, in questo caso indirette, diciamo così, dell'evento del 24 di luglio, vi è anche la questione dei premi assicurativi, che avrete visto già si stima un incremento nei prossimi anni, indipendentemente da quello che sarà il riconoscimento dei danni a favore del comune o cagionati da proprietà comunali a privati. Le assicurazioni, già nelle more di questi aspetti, comunque si stima già un incremento di almeno 6.000 euro. Questo è anche un altro degli effetti purtroppo indiretti di quello che è successo lo scorso 24 luglio, purtroppo un effetto che credo sarà stabile nei successivi anni, a differenza degli interventi di ripristino che confidiamo essere stati svolti una volta, insomma, ci è bastata l'esperienza del 24 luglio. Quindi, alla luce delle dichiarazioni dei capigruppo, posso porre in votazione il punto 6, variazione di bilancio esercizio 23, annualità 23-25, applicazione avanzo di amministrazione per danni conseguenti all'emergenza causata agli eventi atmosferici avversi del 24 luglio 2023. Favorevoli? Contrari? Astenuti non ve ne sono. Immediata eseguibilità? Favorevoli? E i contrari, quindi appunto viene approvato con il voto favorevole del gruppo Canegrate Insieme, il voto contrario del gruppo Canegrate Nel Cuore. Passiamo al punto successivo, anche qui il punto 7, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022 del gruppo Comune di Canegrate. Ora è sempre complicato fare una relazione economica su questo macro aggregato di dati che risponde a dei diciamo così, a un documento obbligatorio che poi dal punto di vista pratico ha ben pochissimo rilievo, soprattutto in una realtà come quella di Canegrate. Come sempre l'occasione per fare il punto sulle partecipate, che è quello che abbiamo fatto in commissione. Molto stasera si è già detto anche su Capholding, che insomma, e credo che poi insomma consigliere Caprione sia l'occasione per riprendere quello che voleva chiedere su altri punti del territorio, quindi dopo insomma le do la parola se vuole riprendere la domanda. E riprendo brevemente quello che poi ho detto in commissione, giusto per insomma dare una piccola nota di colore rispetto a questo argomento. Sicuramente dalle partecipate quelle più significative, diciamo così, da un punto di vista attuale sono, possiamo dire, sulle tematiche in corso di svolgimento Europa e AMGA. Su Europa è la società che, sapete, gestisce il house providing, il servizio cimiteriale, ma anche tutta una serie di manutenzioni degli edifici pubblici comunali, le pulizie nel comune, non solo, insomma tutta una serie di servizi davvero importanti al quale abbiamo affidato anche una serie di opere significative, da ultimo anche l'ampliamento del civico cimitero. Società che ha avuto un'importante crescita di fatturato nel corso degli ultimi anni, crescita di fatturato che però secondo i soci adesso necessita essere accompagnata anche da una revisione della struttura organizzativa aziendale, per cui è stato predisposto un bando per l'individuazione di una figura del direttore generale, che è in corso di svolgimento, e insomma andremo a verificare un po' quali saranno i candidati, lo farà una commissione preposta ovviamente, non i singoli comuni soci, di trovare quella che può essere la figura che avrà le competenze migliori per traghettare la società in questa nuova fase, una fase che è accompagnata da un lato appunto una crescita di fatturato che però è molto legato alle progettualità PNRR e che come tale nel prossimo biennio pian pianino andrà scemando, per cui vi è l'esigenza da parte dei soci di rendere stabile il fatturato di questa società, che lavora bene e che abbiamo avuto modo di apprezzare anche, diciamo, da ultimo purtroppo, lo ripeto, negli eventi del 24 luglio scorso, e ne consegue appunto che da un lato si va a rafforzare la struttura societaria, dall'altro lato si è chiesto ai soci di individuare dei servizi che potessero da un certo punto di vista rendere più stabile il fatturato della società. E ad esempio uno di questi servizi individuati è stata la gestione della piscina comunale di Parabiago, e quindi posso collegare al tema di AMGA. Europa, a seguito di delibera del Consiglio Comunale di Parabiago, adesso assumerà la gestione della piscina di Parabiago, un investimento importante per la società che chiaramente potrà essere ammortizzato nell'arco di un decennio, ma che rappresenta una certa dose di rischio come tutte le gestioni delle piscine, ma da questo punto di vista è un'opportunità di sviluppo anche importante, e rispetto alla quale la società ha già delle proprie competenze interne che insomma ci fanno rimanere ottimisti sulla corretta gestione di un servizio che poi risponde a un bacino evidentemente di utenti più largo rispetto al singolo comune di Parabiago, soprattutto nel momento in cui un'altra piscina a noi vicina, storicamente importante per questo territorio, che è quella di Legnano, al momento fondamentalmente non è in grado di accogliere un'utenza come negli anni precedenti. Sapete, collegandomi ad AMGA, che insomma è stata messa in liquidazione AMGA Sport e che quindi insomma il comune di Legnano ha presentato un progetto importante per la riqualificazione dell'impianto natatorio, che comunque non riguarderà più AMGA o società partecipate del comune, e che come tale esce un po' dalla sfera di interesse degli altri comuni soci di queste partecipate. Su AMGA la partita vera adesso si gioca fondamentalmente su alcuni aspetti, quali il teleriscaldamento, che è una partita che non riguarda direttamente il comune di Canegrate, nel senso che noi non abbiamo impianti di teleriscaldamento sugli edifici pubblici o privati comunali allacciati e gestiti da AMGA, ma ci riguarda il momento in cui noi come terzo socio di AMGA, dall'alto del nostro 7, qualcosa per cento, siamo il più importante dei piccoli comuni. Il bilancio di AMGA ha sofferto molto negli ultimi anni, l'ultimo biennio in particolare, dell'aumento esponenziale dei costi del gas e dell'energia elettrica, e anche evidentemente dei certificati neri che devono essere acquistati dalla società per compensare le emissioni inquinanti legate alla produzione del teleriscaldamento. Questo ha mandato in serie difficoltà il bilancio di AMGA, un bilancio che comunque è tornato, diciamo così, si è mantenuto in equilibrio nonostante le difficoltà, anche per una serie di interventi importanti da parte dei singoli comuni, i soci, in particolare Legnano e Parabiago per quanto riguarda le piscine, ma anche attraverso anche una serie di interventi che vedranno la luce nei prossimi mesi, nei prossimi anni, prima fra tutti l'intervento sul teleriscaldamento, che ha ottenuto un finanziamento di oltre 15 milioni di euro PNRR per un progetto che porterà l'impianto di teleriscaldamento di Legnano e Castellanza a essere collegato col termovalorizzatore barra inceneritore, ognuno scelga la definizione che preferisce, di Borsano, ex Accam, ora Neutalia, sul quale sapete insomma la nostra posizione, per cui dal punto di vista di socio di AMGA ben contento che questo progetto sia stato finanziato PNRR, che altrimenti doveva essere finanziato con risorse proprie della società, e vedremo poi evidentemente se questo allacciamento sarà in grado di produrre risultati positivi anche dal punto di vista, diciamo così, economico negli anni successivi, oltre l'aggiudicazione del bando. Altra sfida importante che AMGA adesso si trova ad affrontare attraverso le sue partecipate ovviamente è quella del ciclo dei rifiuti, sapete AM Linea Ambiente, e vi è un'importante interlocuzione in corso anche con Cap Holding, insomma è del tutto evidente l'interesse che Cap sta sviluppando anche per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, e questo è del tutto visibile anche attraverso la partecipazione di Cap all'operazione di Neutalia. Anche in questo caso è un'operazione che può dare una maggiore solidità ad AMGA, in particolare la sua partecipata Emily in ambiente, ricordando da ultimo che sempre per quanto riguarda la questione AMGA dovrebbero partire, anche se dubito sarà tale, nel 2023-2024 le gare d'ambito per quanto riguarda il gas, quindi una normativa molto molto confusa, oggetto di diversi ricorsi e impugnazioni, probabilmente non sarà tale e si andrà avanti un po' col regime parcellizzato comune di contrattualistica comune per comune, però la normativa europea va in questa direzione nella predisposizione di gare d'ambito su ambiti decisamente ampi, e questo da un punto di vista, diciamo così, pratico ci può interessare il giusto, sicuramente può avere un rilievo per quanto riguarda i costi, non tanto nei costi che il Comune di Canegrate deve corrispondere ad AMGA, in questo caso LD, AM Linea Distribuzione, ma soprattutto per quello che è il canone che poi il Comune di Canegrate come gli altri comuni vanno a percepire per l'autorizzazione al passaggio delle reti del gas. È una partita che sicuramente dovremo andare ad affrontare nei prossimi anni, non nell'immediato, però è un tema sul quale la società sta dedicando molta attenzione e molte risorse umane, non economiche da questo punto di vista. Io direi che posso aprire a questo punto la discussione, insomma, per gli approfondimenti in merito alle società che rientrano nel perimetro del bilancio consolidato del Comune di Canegrate, se vi sono delle domande, delle curiosità particolari, oltre agli aspetti ovviamente che abbiamo visto, ma che possono essere ripresi anche in commissione e questa sera. Per cui apro la discussione. Non vedo interventi, se no devo porre in votazione il punto. Prenoti pure, tanto c'è la fila.
Sì, io purtroppo non ho potuto partecipare alla commissione, quindi mi chiedevo se effettivamente in relazione a quello che stavo dicendo prima, tra i vari lavori sono previsti anche diciamo delle bonifiche, chiamiamole così, dei tombini del parcheggio di via Garibaldi. Era questa la mia curiosità, dato che comunque per diverse volte si è allagato e lì insomma è un parcheggio frequentato da molti cittadini che prendono il treno, ecco tutto qui.
Se ci sono altre domande, se no poi dopo diamo una risposta unica. Davide, lascio la parola a te per la risposta di merito.
Allora, per quanto riguarda quel parcheggio, gli è data la stessa attenzione che viene data a tutti i parcheggi presenti sul territorio comunale. Particolari problematiche nel sistema di raccolta delle acque meteoriche si vengono a identificare quando ci sono questi eventi particolarmente importanti e quando questi sono accompagnati anche da forti venti, così come per esempio è stato il 24 luglio, l'effetto è ancora più chiaramente visibile, perché essendo presenti diverse alberature in prossimità di quel parcheggio, il vento fa cadere le foglie e queste vanno ad occludere il regolare deflusso delle caditoie. E quindi il rallentamento del deflusso dell'acqua di pioggia avviene appunto in maniera leggermente più lenta. Per quella che è la regolare manutenzione e pulizia, non bonifica delle caditoie, quindi parliamo di quei pozzetti che raccolgono appunto l'acqua di pioggia. Questa avviene in maniera regolare, secondo quella che è la disciplina che è stata stabilita con il gestore del servizio idrico, che è uguale in tutti i comuni asserviti dallo stesso. E così come per quel parcheggio chiediamo sempre che ci siano interventi di pulizia anche in tutti gli altri parcheggi, ad esempio le cito il parcheggio di via Toti dove ci sono i campi di calcetto, anche quel parcheggio ha le stesse difficoltà di cui parlava lei, ce ne possono essere anche altri. Ovviamente per tornare anche a quello che si diceva in fase di apertura del Consiglio Comunale, bisogna lavorare su soluzioni che permettano l'alleggerimento delle reti fognarie. Su quel parcheggio che appunto lei citava c'è già un sistema di raccolta delle acque meteoriche in pozzi separati dalla fognatura. Comunque la manutenzione deve essere fatta e dal mio punto di vista avviene sempre in maniera regolare. Ripeto e chiudo, ogni volta che ci sono eventi come questi è necessario che la pulizia post intervento avvenga in tempi brevi, proprio per andare a eliminare aghi di aghifoglie piuttosto che foglie di latifoglie, in maniera tale che all'evento successivo il deflusso possa essere il migliore possibile.
Grazie Davide, io riprendo sull'ultimo, poi lascio la parola, se prenoti pure, tanto se almeno poi vedo e non mi dimentico. Come diceva Davide da ultimo, che anche in occasione del 24 luglio scorso il problema, oltre alla quantità d'acqua che è stata eccezionale, il vero problema è stato il vento, che senza dover arrivare al fenomeno della tromba d'aria, ma quello che ha determinato poi il vero occlusione, chiamiamole, dei cosiddetti tombini, come era specificato anche nell'azione dell'architetto Zottarelli, per cui al di là del fatto che fossero stati oggetto anche alcuni di recentissima pulizia, il vero problema è che se poi si verifica un fenomeno così crea una sorta di tappo che ha determinato anche l'allagamento del sottopasso di via Novara, che insomma a memoria non ricordo essere proprio, diciamo così, di così frequente blocco, per cui alle volte insomma è compito della società che gestisce questo servizio mantenere ovviamente le caditoie, i tombini puliti, poi talvolta ci si trova di fronte a fenomeno evidentemente eccezionale che di fatto un po' vanifica quest'opera di manutenzione ordinaria che comunque deve andare avanti. Prego.
Sì, ecco, nella risposta per la quale vi ringrazio fate riferimento comunque sempre all'evento deleterio del 24 di luglio. Però ecco, diciamo, io ho portato a titolo di esempio, però poi ce ne sono anche altri nel comune, in particolare anche alcuni parcheggi. Ho portato ad esempio il parcheggio di Via Garibaldi, perché comunque era già successo prima del 24 di luglio questo allagamento, quindi sospettavo che fosse un problema di pendenza, però essendo un ingegnere in questo caso non lo so, ecco, diciamo, da questo punto di vista, quindi non facevo riferimento solo al 24 di luglio, ecco, tutto qui.
Se non vi sono altri interventi posso porre direttamente in votazione il punto. Ok. Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022 del gruppo Comune di Canegratte, non prima, mi dimentico una cosa importante, ma non perché abbia degli aggiornamenti rispetto a quanto detto in commissione, ma perché mi sembra giusto riportarlo anche in consiglio, perché poi insomma la scorsa primavera abbiamo avuto ospite anche i referenti della struttura, la Fondazione del Cerchio, quindi RSA San Remigio, insomma sapete che il tema principe adesso, superata fortunatamente la fase emergenziale, quindi di gestione insomma, della struttura, adesso il tema vero, la sfida vera che i comuni si trovano a dover affrontare è quello dell'efficientamento energetico in una struttura che comunque è energivora e comincia a subire il peso degli anni. Dopo diverse progettualità insomma, portate avanti nel corso, o studi di fattibilità portati avanti nel corso degli anni, dal comune di Busto Garolfo, perché detiene la quota principale, quindi è soggetto a cui compete anche dal punto di vista di bilancio, delle relative previsioni di spesa, e degli interventi purtroppo, diciamo così, anche puntuali ma non evidentemente esaustivi. Adesso il CDA della Fondazione ha sottoposto ai comuni un progetto attraverso un'apposita società specializzata che miri inizialmente avere una diagnosi energetica che possa spingere la Fondazione, i comuni di Bussolof e i comuni di Canegrate a individuare quali sono gli interventi prioritari per ottenere l'obiettivo dell'efficientamento energetico, che insomma è un obiettivo comune sugli edifici pubblici comunali che fa parte del programma elettorale Canegrate Insieme, ma anche quelli di Canegrate del Cuore, per cui è una sfida assolutamente condivisa che evidentemente può riguardare anche una struttura importante, in un certo senso anche comunale, come quella dell'RSA San Remigio. E attraverso insomma questo studio, questa diagnosi energetica, ci sarà anche la possibilità, appunto individuando in maniera più puntuale gli interventi necessari, di anche di accedere alle fonti di finanziamento, che non sono poche ancora ad oggi presenti. Ovviamente poi lì il tema sarà quello di capire quale sarà il soggetto attuatore, perché vi sono alcuni bandi che sono riservati ai soggetti privati da un punto di vista giuridico come la fondazione stessa, vi sono altri bandi che invece sono riservati a enti pubblici, per cui la vera difficoltà eventualmente sarà quella di capire come suddividere l'onere, diciamo, della partecipazione al bando da parte dei tre soggetti coinvolti. Però credo sia stato fatto un passo significativo nella riunione della scorsa settimana in questa direzione, perché insomma è importante che anche questa struttura sia oggetto di importanti interventi di efficientamento energetico. La società che è stata individuata è una società che ha anche esperienza non solo dal punto di vista evidentemente energetico, ma anche di gestione dell'RSA, perché poi c'è anche un tema di cantierizzazione, insomma bisogna dimenticarsi che abbiamo a che fare con degli ospiti fragili, ed è una società che ha gestito un progetto analogo anche per la RSA sita nel comune di Arese, per cui se insomma le basi rimangono quelle ipotizzate, credo che poi nei prossimi mesi si potrà dare un più puntuale aggiornamento al Consiglio Comunale anche su questa tematica. Ciò detto e premesso, se non vi sono degli interventi su questo punto, posso porre in votazione il punto 7, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022 del gruppo Comuni di Canegrate. Favorevoli, contrari, e immediata eseguibilità, diamo per scontato che riprenda lo stesso schema, quindi punto approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme, voto contrario di Canegrate nel Cuore. Punto 8, approvazione del schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 1 gennaio 2024 e 31 dicembre 2028. Anche qui punto trattato in commissione, brevemente andiamo a scadenza quello che è la convenzione che il Comune di Canegrate ha con un istituto bancario per quanto riguarda la gestione del servizio di tesoreria. È stata effettuata una proroga tecnica fino al 31 di dicembre, ovviamente, perché la convenzione sarebbe andata a scadenza il prossimo 31 ottobre, ed è necessario mettere a bando anche questo servizio, che è un servizio evidentemente importante dal punto di vista economico per il Comune, anche se ormai si svolge sulla base di uno schema rigido che di fatto fa in modo che le tesorerie comunali siano soltanto dei soggetti di passaggio delle risorse economiche, perché poi esiste lo schema della tesoreria centrata presso lo Stato, per cui tutte le risorse dei comuni fondamentalmente convogliono presso la tesoreria generale dello Stato. È necessario comunque andare a individuare un tesoriere, uno schema, diciamo così, di convenzione, quello che avete visto negli allegati, è uno schema fisso tra i diversi comuni, non vi sono grossi margini di personalizzazione, per cui come tale è stato individuato e riproposto alla luce anche di quella che è la disciplina procedurale prevista dal TUEL e dal nostro regolamento di contabilità, per cui dovremo andare a fare una procedura ad evidenza pubblica. Non credo, nostro malgrado, che ci sarà una particolare offerta e concorrenza da parte degli istituti bancari per aggiudicarsi questo servizio, che non è né particolarmente remunerativo, diciamo, né, però al tempo stesso è anche impegnativo da un punto di vista di risorse umane e tecnologiche, però è un servizio fondamentale per la vita degli enti locali, per cui non posso negare il fatto che vi siano stati già dei contatti comunque positivi con l'attuale tesoriere, che ha manifestato l'intenzione di partecipare anche al bando. Vedremo se sarà l'unico o se vi saranno altri soggetti interessati. La durata del servizio sarà, insomma, il bando sarà il medesimo, quindi si va per una durata quinquennale. con la possibilità di rinnovo, così come è stato fatto nel bando che, insomma, nel servizio che va attualmente a scadenza. Da un punto di vista economico si presume, come evidentemente ormai accade per ogni tipologia di servizio, che vi possa essere un aumento. Diciamo che l'obiettivo del Comune di Canegrate sarà comunque quello di contenere questo aumento nell'ordine, insomma, del 10%, però vedremo anche quale sarà la risposta del mercato bancario rispetto a questo servizio. Ribadisco che, insomma, è un servizio fondamentale rispetto a quale gli enti locali hanno, da un lato, pochi margini di discrezionalità e personalizzazione rispetto allo schema di convenzione, dall'altro lato scontrano una difficoltà nel mercato a trovare dei soggetti che siano effettivamente interessati a svolgere questo servizio in un generale momento anche di chiusura degli sportelli bancari fisici presso soprattutto i piccoli comuni. Basta ricordarsi qual è la situazione degli sportelli bancari nel 2014 a Canegrate e andare a confrontarla con quella attuale. Canegrate, come altre realtà a noi simili per dimensioni, ma purtroppo anche altre città, anche il Banco Poste, non solo Banco BPM, anche Banco Poste potrebbe teoricamente essere, insomma, svolgere questa funzione, al di là del fatto che comunque potrebbe giudicarselo un tesoriere, insomma, non necessariamente ha una sede fisica in Canegrate, però anche perché ormai, insomma, c'è il tema dei pagamenti in formato digitale, quindi da questo punto di vista è un'agevolazione. Detto ciò, apro. Cristian, consigliere Fornara, prego.
Sì, grazie. Per questo punto noi daremo un voto favorevole, anche se ci aspichiamo di magari una maggiore partecipazione al bando che ne seguirà, per sperare in qualche anche economia, perché sappiamo che nessuno vuole più fare il tesoriere comunale da quando c'è stata la riforma del presidente del Consiglio Monti, che di fatto ha trasferito tutto alla tesoreria centrale, quindi le banche o l'ente che farà da tesoriere non è che ha un grosso guadagno, e quindi dobbiamo sostanzialmente pagarlo per fare il servizio.
Togli anche il grosso.
Quindi vabbè, noi siamo favorevoli perché di fatto la convenzione è quella già che è stata stipulata precedentemente e si basa su una norma di legge, cioè non è che ci sia molto di diverso da quanto previsto. È una cosa che si deve fare per forza obbligatoriamente. L'unica cosa che ci speriamo è appunto che partecipano in più di una banca o ente per riuscire a ottenere un minimo risparmio.
Sono tendenzialmente d'accordo con te, poi ho il timore, visto l'esperienza di altri comuni, che poi non partecipi neanche un istituto, quindi da un certo punto di vista auspico che almeno uno continui a manifestare il proprio interesse. Poi ovviamente se vi è concorrenza questo può solo dare del beneficio, insomma, al comune, per cui vediamo un po' quale sarà il risultato. L'importante è che al 1° di gennaio abbiamo un servizio di tesoreria attivo così come adesso. Grazie Cristian. Se vi sono altri interventi, se no posso porre in votazione il punto. So che di fatto la dichiarazione di voto è già arrivata. Allora pongo in votazione il punto 8, approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento dei servizi di tesoreria periodo 1 gennaio 2024 e 31 dicembre 2028. I favorevoli, vi è l'unanimità, anche in questo caso vi è l'immediata eseguibilità, quindi anche in questo caso credo ci sia voto favorevole all'unanimità del Consiglio Comunale. Vi ringrazio per questo. Ultimo punto all'ordine del giorno, sul quale peraltro si è già detto qualcosina in sede di variazione di bilancio, il punto 9, acquisizione spazio pubblico di uso pubblico in via 24 maggio, distinte in catasto al foglio 4, mappale 978-979, mediante cessione volontaria. Per precisione rispetto a quanto già detto, dato economico di 9.000 euro per l'acquisizione, quali vanno sommate le spese notarili stimate in circa 2.800 euro, quindi giusto per dare il quadro completo anche da un punto di vista economico rispetto all'acquisizione di quest'area, mantenendo ferme le considerazioni di merito che ho già esposto in precedenza. Se vi sono delle domande, delle considerazioni, degli interventi ulteriori, non ne vedo, il mio monitor segna 0 per annotazioni, quindi non posso sbagliare. Io ho un monitor, sì, non so ancora gestirlo, ma ho un monitor. E allora pongo in votazione anche il punto 9, acquisizione di spazio pubblico di uso pubblico in via 24 maggio, distinta in catasto al foglio numero 4, mappali 978-979, mediante cessione volontaria. I favorevoli sono pregati di alzare la mano, contrari e gli astenuti. Da ultimo, anche questo punto, all'immediata eseguibilità, quindi immagino voto favorevole i Canerati insieme e l'astensione dei Canerati nel cuore. Bene, ringrazio i consiglieri comunali per questa seduta interessante anche oggi. Naturalmente avremo modo di convocare il prossimo consiglio comunale a cavallo tra fine del mese di ottobre, che è appena iniziato, e l'inizio del mese di novembre. Nel corso di questo mese vi saranno comunque altre commissioni, andrà avanti i lavori della Commissione Affari Generali, che ha iniziato il suo iter di revisione del regolamento dello statuto del Consiglio Comunale, la Commissione Socioculturale che verrà convocata a breve. E da ultimo vorrei ricordarvi un appuntamento importante di questi giorni, rispetto al quale avete già ricevuto tutto un invito, ma rilascio la parola alla consigliera Sormani, insomma, perché è un evento sportivo di rilievo per il nostro paese. Insomma, dopo i mondiali abbiamo anche questo. Prego.
Sì, buonasera a tutti, grazie Sindaco, buonasera a chi ci ascolta da casa, sarò brevissima. È ufficialmente ripreso l'anno sportivo, con i primi 15 giorni di settembre tutte le nostre società hanno ripreso le attività. Quest'anno lo inauguriamo alla grande con l'organizzazione dell'Europeo presso il minigolf di Canegrate, quindi la serata inaugurale sarà il 3, gli eventi andranno avanti per diverse giornate di attività, quindi vi invito a partecipare onde aveste del tempo per passare, dare un'occhiata e insomma l'evento è di portata considerevole visto che ci sono squadre che arrivano da tutta l'Europa, soprattutto del nord e dell'est, Norvegia, Finlandia, Svizzera, manca forse l'Europa più mediterranea, però può essere una bellissima occasione di scambio e di confronto. Grazie.
Grazie e buona serata a tutti voi.